Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista Michele Zanzucchi, direttore dell'edizione italiana di Città Nuova, la rivista del movimento dei focolari. Zanzucchi è esperto di politica estera e di problemi del terzo mondo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Michele Zanzucchi, Ciudad Nueva, Città Nuova, Novi Sad e altri titoli sono tutti quanti riconducibili a Città Nuova. Queste pubblicazioni si riferiscono al movimento dei focolari. Lei sa quante sono nel mondo?
A quanto mi risulta sono 37 nel mondo, può darsi che ce ne sia qualcuna che sta nascendo e che non è ancora registrata. Sono edizioni molto diverse, alcune con varie decine di migliaia di copie, altre con semplicemente qualche centinaio di copie.
Ma non c'è un collegamento centralizzato fra le varie testate, se non quello ideale dell'appartenenza al movimento?
Certamente questo ultimo elemento da lei detto è quello che ci riunisce. Concretamente ogni redazione è indipendente, anche perché proporre un prodotto uguale per tutti non è attuale. Bisogna che ci sia sempre un elemento che li riunisca, quindi a livello internazionale, quindi con articoli che sono condivisi, ma deve essere tutto attuato nel luogo in cui viene pubblicato. Direi anche che succedono delle cose originali, come ad esempio per lo spagnolo si potrebbe fare una stessa edizione per la Colombia, il Perù, l'Argentina e la Spagna. Ma in realtà vediamo che sia dal punto di vista linguistico, ma soprattutto dal punto di vista culturale, ci sono tante tali differenze che bisogna fare delle edizioni diverse.
Ci sono altre pubblicazioni da parte del movimento?
Innanzitutto ci sono 25 case editrici nel mondo che pubblicano libri di vario genere. Poi ci sono una rivista culturale che si chiama Nuova Umanità, che ha in Italia sui 7.000 abbonamenti, altre riviste come Sofia, edita dall'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, c'è una rivista che si chiama Unità e Carismi, che ha 12 edizioni nel mondo, che riguarda il carisma dell'unità a contatto con gli altri carismi.
E ho conosciuto a suo tempo Igino Giordani, che è stato uno dei fondatori di Città Nuova, se non sbaglio. Il primo direttore, era un personaggio di un grande fascino.
Sicuramente Giordani ha avuto un'influenza notevole non solo su Città Nuova ma nella fondazione stessa del movimento, nel senso che veniva considerato da Chiara Lubi come il cofondatore del movimento.
Giordani è sulla via di essere considerato beato.
Il processo diocesano è finito, adesso le carte sono in Vaticano, quindi non so a che punto siano. Comunque è in atto un processo di beatificazione. Certamente la sua capacità comunicativa, è stato direttore di vari quotidiani, ha fondato varie riviste, è stata da noi ripresa e per noi un grande patrimonio.
Qual è il livello di preparazione dei vostri professionisti?
Cerchiamo che sia il più elevato possibile, sono giornalisti professionisti di varie età, di varie tradizioni, ma nello stesso tempo che abbiano un riferimento nella spiritualità del movimento dei focolari, perché questa spiritualità, questo carisma dà uno sguardo particolare sulle cose, sul mondo, sulla società, che è lo sguardo che parte, come si dice, dall'unità, cioè da guardare ogni avvenimento, ogni situazione, ogni personaggio come se fosse un personaggio che contribuisce alla coesione sociale, politica, economica, spirituale del mondo.
In questo senso bisogna dire che anche graficamente, che anche dal punto di vista tecnico, le riviste sono sempre molto piacevoli. Credo che ci sia dentro anche la mano di Gino Lubich.
Gino Lubich, fratello di Chiara Lubich, anche lui è stato tra i fondatori, è stato, diciamo, nel primo nucleo che ha aperto la rivista nell'anno 56-57. Poi nei primi anni 60 è stata una colonna di Città Nuova per tanti anni fino alla sua morte. Per esempio io stesso come giornalista sono stato formato da Gino Lubich, dalle sue correzioni, dalla sua attenzione, il primo articolo me l'ha fatto riscrivere 5 volte, per dire è stato per me un vero maestro e lo è stato per tanti.
Il rapporto delle vostre riviste con le autorità qual è?
Diciamo che il rapporto con le autorità civili e anche con quelle ecclesiali è un rapporto sempre molto rispettoso, nel senso che abbiamo un'alta considerazione del ruolo delle istituzioni civili e così ecclesiali. È un rapporto nello stesso tempo anche indipendente, nel senso che siamo una rivista di opinione indipendente e quindi c'è quel sano distacco, quella sana distinzione che permette anche alle istituzioni di venire presentate nel modo corretto. Certamente abbiamo un modo di avvicinarci alle istituzioni e quindi di intervistare le persone che è un modo non aggressivo sicuramente. Noi pensiamo e siamo convinti che il giornalismo debba permettere all'altro di essere a suo agio anche se si parla di cose scomode, anche se si parla di peccati sociali, anche se si parla di visioni diverse, ma avere un approccio sicuramente positivo nei confronti dell'interlocutore.
Caro Danzucchi, la ringrazio per questa testimonianza.
Grazie a voi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora insieme al padre gesuita Vincenzo Sibilio incontriamo un'altra delle figure minori del Vangelo secondo Marco, quella del lebbroso.
Intanto viene immediatamente presentato per quello che è, un lebbroso. Il lebbroso non è soltanto un malato, ma per la mentalità del tempo questa malattia è l'espressione di un male interiore profondissimo. La cultura del tempo riteneva che il lebbroso fosse un grave peccatore che praticamente trasportava all'esterno questa lebbra che aveva dentro e che si impadroniva del corpo. E a tal punto era un grave peccatore e facilmente giudicato dalla gente che veniva emarginato completamente. Il lebbroso non faceva parte del consorzio civile. Se avete in mente qualche film del Medioevo, ricordandovi quelle scene dove c'è il lebbroso con la campanella in mano che deve suonare costantemente per avvertire la gente di allontanarsi perché sta passando lui, non può avvicinarsi a nessuno perché è impuro. Questo lebbroso ha un coraggio enorme perché rompendo tutti gli schemi e rompendo anche la legge va contro la legge, blocca Gesù, gli si butta davanti e in ginocchio, davanti a lui. Lui che non può avvicinare nessuno, ha il coraggio di buttarsi ai piedi di Gesù, di questo maestro, dicendogli se vuoi puoi guarirmi. Questa è una espressione altissima di fede. È la certezza che questo maestro che gli è davanti è qualcosa di più. È colui che gli può dare la salvezza. In questo brano, in questa figura, nel rapporto che questa figura ha con Gesù, c'è una parola stranissima che noi troviamo in alcune versioni antichissime del Vangelo di Marco. Marco dirà di Gesù: mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. Queste antichissime versioni, invece di tradurre mosso a compassione, riportano sdegnatosi. Gesù sdegnatosi stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii guarito. Perché questo sdegno di Gesù? Perché alcuni hanno letto così? Contro chi si sdegna Gesù? Qui è lo sdegno contro una società oppressiva, piena di pregiudizi, che che tende ad escludere il diverso e qualunque diverso. È il giudizio contro una legge iniqua che non libera l'uomo ma lo rende ancora di più schiavo. Quindi non è sdegno nei confronti del lebbroso, ma è sdegno nei confronti di chi ha reso così il lebbroso, un emarginato, un escluso dalla società. Quest'uomo trova la vita, trova la salvezza, proprio grazie a questo sdegno di Gesù.
Grazie al padre Vincenzo Sibilio. Cambiamo ancora argomento. Sabato prossimo, nel pomeriggio, Rapolano Terme, in provincia di Siena, ospiterà la 22esima edizione del premio Goccia d'Oro, premio al merito della solidarietà. Ce ne parla Claudio Farnetani, uno degli organizzatori del premio, già vice caporedattore di Rai International.
Il comitato organizzatore è partito da alcune frasi di Giovanni Paolo II a Monterrey, in Messico, nel 1979. Il Papa disse che non possiamo chiudere gli occhi sulla situazione dei milioni di uomini che nella loro ricerca di lavoro e di pane devono abbandonare la patria e molte volte la famiglia, affrontando le difficoltà di un nuovo ambiente non sempre gradevole e accogliente, una lingua sconosciuta e condizioni generali che li sommergono nella solitudine e a volte nell'emarginazione. Poi il Papa, naturalmente, il discorso del Papa continuava. Ecco, e partendo da queste storiche parole di Giovanni Paolo II, che i volontari di Rapolano Terme hanno voluto dedicare appunto a questa 22esima edizione della Goccia d'Oro al merito della solidarietà, a quanti si battono e si spendono per accogliere e migliorare le condizioni di vita e di lavoro del popolo dei migranti.
Varie le associazioni, le fondazioni, anche i singoli che verranno premiati. Alcuni nomi, a partire dal primo che salirà sul palco a ricevere la Goccia d'Oro.
La Fondazione Migrantes, l'organismo della Conferenza Episcopale Italiana, nato per stimolare all'accoglienza, appunto alla comprensione e alla valorizzazione dell'identità dei migranti, italiani e stranieri, in un clima di pacifica convivenza rispettosa dei diritti di ogni persona, appunto educare tutta la comunità dei credenti in Dio, creatore e padre di tutti. E sarà proprio il direttore generale della Fondazione, Monsignor Giancarlo Perego, a ricevere il premio. Due targhe di benemerenza andranno anche alla Fondazione Migrantes Diocesana di Arezzo, che è la diocesi dove si trova Rapolano, e di Siena, perché Rapolano è in provincia di Siena. Sarà poi la volta della Guardia Costiera, per il costante impegno dei suoi ufficiali, sottufficiali e marinai, rivolto alla salvaguardia della vita umana in mare e in particolare per i tanti salvataggi di gruppi di migranti vittime delle cosiddette traversate della speranza. Per ritirare la Goccia d'Oro, insieme ad una nutrita rappresentanza della Guardia Costiera, sarà l'ammiraglio Ilarione Dell'Anna, direttore marittimo della Toscana.
Una particolarità di questo premio è che vede il coinvolgimento dell'intera popolazione di Rapolano.
Ah, sì, senza dubbio, anche perché due gocce d'oro poi verranno attribuite a un volontario della Misericordia e a un volontario, o a una volontaria naturalmente, del gruppo donatori di sangue Fratres. E poi tutta la popolazione, anche perché dopo la cerimonia della premiazione, per le vie del paese sarà imbandita una cena con tutta la popolazione, imbandita appunto e servita dagli stessi volontari.
Rapolano è definita la capitale del volontariato
in Italia, sì, proprio perché il 70% della popolazione fa volontariato nelle due associazioni principali, la Confraternita di Misericordia, che appunto fa servizi di pronto intervento con ambulanze, eccetera, protezione civile, per esempio c'è appunto la carovana, la colonna della protezione civile, il gruppo antincendio, eccetera, e poi il gruppo donatori di sangue Fratres. Per esempio su 5.000 abitanti che fa Rapolano, iscritti alla Misericordia sono iscritto anch'io, 2.000 circa, poi al gruppo donatori di sangue 1.000 con 500 donatori effettivi, quindi insomma è una bella realtà.
Una bella realtà da imitare, invitiamo gli amici in ascolto ad imitarla nei loro paesi, nelle loro città. Grazie.
Si sarebbero risolto molti problemi in Italia se il volontariato appunto avesse in rapporto agli abitanti naturalmente uno spaccato così cospicuo.
Bene, grazie Claudio Farnetani. Ricordiamo ancora l'appuntamento sabato prossimo, 16 giugno, a Rapolano Terme, La Goccia d'Oro. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Ora l'atteso commento del nostro biblista Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nell'undicesima domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 4 del Vangelo secondo Marco, versetti 26-34. Il brano propone due parabole.
Sì, queste due piccole parabole sul seme che germoglia spontaneamente, secondo gradi, secondo livelli, per arrivare al frutto maturo e Il granellino di senape che è piccolo e che diventa grande, non le possiamo capire compiutamente se non analizziamo bene la fine del Vangelo. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro mai in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ecco, allora qui vuol dire che ci sta una parte della parabola che è chiara e una parte che deve essere spiegata. D'altronde siamo nel capitolo 4 del Vangelo di Marco, che è stato aperto dalla parabola del seminatore, quella in cui si vede che ci sono diversi livelli di comprensione, o meglio, diversi livelli di accoglimento o rifiuto della parola di Dio. E c'è questo tema della parola che non viene compresa e che ha bisogno di essere spiegata. In effetti, proprio qui sta il punto di queste due parabole. Nel primo caso noi abbiamo una parabola che parla di un seme che ha una forza propria, ha gradi diversi di maturazione, ma ha una forza propria. Accogliere il regno dei cieli è accogliere qualcosa che non entra nella nostra logica, che non entra nella nostra idea di come le cose funzionino, ha una sua logica interna. Il regno dei cieli è una cosa che bisogna lasciare andare avanti secondo la sua forza intrinseca. Dorma o vegli l'uomo che ha piantato il seme, come egli non lo sa, cioè c'è qualcosa che lui non sa, c'è qualcosa che lui non capisce. Sta dicendo che ciò che riguarda la potenza di Dio che si manifesta nella nostra vita va oltre la nostra capacità di metterlo nel piccolo, angusto schema dei nostri pensieri. C'è qualcosa che noi possiamo pensare di dover spingere o di dover attendere, è una forza propria, ripetiamo. Il regno dei cieli è una realtà che si sviluppa in noi secondo la sua propria logica interna. Noi ci dobbiamo adattare e noi dobbiamo entrare in questa sua potenza. Le opere umane consistono nel piantare il seme. L'uomo ha gettato il seme sul terreno, lo deve custodire, deve essere nel suo terreno. Non è nelle sue forze quello di accelerare o rallentare questa logica. E ancora poi abbiamo la parabola del più piccolo dei semi. Il più piccolo dei semi che diventa la più grande delle piante del suo genere. Cosa vuol dire? Che il rapporto fra premesse e conseguenze, anch'esso è un rapporto che non è secondo la nostra logica. Il regno dei cieli è una cosa piccola, ma molto piccola, e ha la sua capacità, come abbiamo già detto, di svilupparsi secondo tempi propri e secondo grandezze, dimensioni proprie. Quello che noi vediamo è che effettivamente tutta questa cosa, tutto questo discorso qui ci porta a capire che se noi vogliamo aprire il cuore all'opera di Dio, non è questione di misurarla con la nostra logica, non è questione di misurarla con le nostre dimensioni, con le nostre misure di grande e di piccolo. Qui si tratta di fidarsi, qui si tratta di fare un salto nella potenza di Dio, qui si tratta di scoprire che molto spesso il Dio si serve delle cose disprezzabili, E Dio si serve delle cose che diventano piccole, che sono all'ultimo posto, il più piccolo. Il Signore Gesù Cristo è questo seme. Lui si è fatto il più piccolo, si è fatto l'ultimo, condannato a morte dall'intera folla, scartato da tutti gli uomini, diventa il Signore, colui che può salvare chiunque gli obbedisca. Lui che ha una logica che noi non capiamo. Noi pensiamo è tutto sbagliato, non siamo arrivati da nessuna parte. No, lui sta per risorgere. A noi la croce sembra uno scandalo insormontabile, con tempi inaccettabili. No, questi tempi invece vanno a maturazione quando è il momento. Noi possiamo vivere in due maniere su questa terra. Possiamo vivere secondo una logica per cui tutto ciò che è comprensibile lo accettiamo, tutto ciò che è incomprensibile lo rifiutiamo. Questo è un assioma piuttosto tipico nella nostra cultura moderna, una cultura scientista, una cultura filorazionalista, per cui per noi le cose, quando non sono comprensibili, non vanno secondo i nostri programmi, sono sbagliate. La croce non va mai secondo i nostri programmi, eppure la croce è necessaria, è assolutamente necessaria all'esperienza dell'amore. Non si può amare una persona senza accettare di passare per questa cosa che è piccola. Un giorno amare una persona anche quando è assurdo stargli accanto, o amare molte persone quando sembra assurdo servirle o avere a che fare con loro. Ma c'è questa cosa piccola che ha fatto il Signore Gesù Cristo, che porta all'esplosione dell'albero su cui vengono a annidarsi tutti gli uccellini, vengono le persone, arrivano tutti quanti e trovano ombra. Trovano ombra nella fede delle persone. C'è chi ha questa fede, attendere i tempi di Dio e non misurare la grandezza delle cose, ma fidarsi dell'opera di Dio. Il seme piantato che cresce da solo, il granellino di senape, appartengono a leggi che sono leggi della natura. Il regno dei cieli appartiene a delle leggi che sono le leggi delle vie di Dio, che non sono le nostre vie. Il mondo non lo salva chi fa le cose tutte chiare e distinte, organizzate e con i programmi tutti carini che non sgarrano mai, e poi sgarrano sempre tutti i programmi vanno a monte. Questi progetti se ne ride chi abita i cieli, dice il Salmo II. Rende vani i progetti dei popoli, dice un altro salmo. Ecco, questo mondo lo salvano persone come San Francesco, come San Filippo Neri, come tutti i santi che hanno fatto vedere la capacità di andare ai tempi di Dio, entrare nel mistero pasquale. Il beato Giovanni Paolo II ha fatto cose meravigliose, ma ciò che ha ferito il cuore del mondo intero era la sua impotenza finale, era la sua debolezza quando era piccolo, piccolo, piccolo. Il grande Giovanni Paolo II è stato veramente grande quando era un granellino di sofferenza e tutti quanti a quel punto guardavano a lui, ed è sbocciato nell'albero della fede di molti che l'hanno ritrovata proprio nel momento in cui magari è morto. Ecco, è così la fede, va per questi sentieri, non va per le strade prevedibili e appaganti della nostra mente. Va per la strada in cui a un dato momento bisogna stare fermi, vegli o dormi, ti devi fidare, puoi fare, puoi non fare, il problema è se ti fidi di Dio, il problema è se il seme sta nel campo. E una cosa piccola e disprezzabile diventa la grande opera di Dio nella nostra vita.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana. Naturalmente vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 in punto per ascoltare la catechesi di Don Fabio dedicata al frutto della pazienza.